Buonasera a tutti. C'è la tradizione di dire Ve'yakov Alach Ledarko. Dopo le festività del mese di Tishrei, noi diamo questa Berakha uno l'altro, che è la stessa Berakha che la Torah ha dato a Yaakov Avinu quando è tornato dopo il lungo viaggio dove era partito. Ed è tornato con le mogli e i figli. Quindi, Ve'yakov Alach Ledarko. Questo è un auspicio a tutti quanti che HaKadosh Baruch Hu ci dia la possibilità, dopo esserci caricati di tutte queste energie positive del mese di Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, Shmini Atzeret e Simchat Torah, quindi possiamo partire per la nostra strada. Abbiamo avuto anche Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit è un Shabbat fondamentale per iniziare tutto l'anno. Il Rebbe Tzemach Tzedek, 150 anni fa, aveva detto che così come una persona posiziona se stessa, Shabbat Bereshit, così va tutto l'anno. Non ricordo se vi avevo raccontato la storia del treno o non ve l'avevo raccontata. Chiedo a David, che c'era l'ultima lezione. Il treno, quando è stato inaugurato in Italia il treno, te la ricordi? La ripetiamo?
Sì, la ricordo, però non l'hai detta recentemente.
No, forse no, è per quello. Allora la ripetiamo? Allora si dice così che a ogni festività ebraica che arriva, HaKadosh Baruch Hu ci ha fissato delle festività perché noi abbiamo bisogno ad ogni festività di caricare i nostri vagoni. Gli 11 mesi, 12 mesi sono i vagoni, ci sono 12 vagoni più la motrice che serve per farci viaggiare con tutto il carico positivo che abbiamo, che carichiamo durante l'anno, specialmente nei mesi dove ci sono i Chagim, dove ci sono le festività. Il mese di Tishrei è il mese dove si carica di più. E quindi dopo il mese di Tishrei, che abbiamo il vagone carico, si dice Ve'yakov Alach Ledarko, Yaakov inizia a intraprendere il suo viaggio. Quello che è importante e sapere è che il viaggio inizia il primo Shabbat dell'anno, che è Shabbat Bereshit, e per quello che ci ha insegnato il Rebbe Tzemach Tzedek, che così come una persona posiziona se stessa Shabbat Bereshit, il primo Shabbat, così andrà tutto l'anno. E quando spiego questa cosa aggiungo che in Italia, a metà dell'Ottocento, è stata inaugurata la prima parte della ferrovia, era Roma-Napoli, se ricordo bene. E in quell'occasione avevano invitato il re, i ministri, i personaggi pubblici, tutte le autorità, eccetera, eccetera. È arrivata diciamo, tutto il pubblico a vedere questo evento nella prima volta nella storia, dove una locomozione a motore iniziava a cambiare la storia dell'umanità. E quindi è successo che c'era anche l'orchestra, la fanfara, eccetera, eccetera, i discorsi, tutto quanto, e hanno adibito al re e a tutti i ministri un vagone primissima classe. Sono saliti tutti quanti emozionati per vedere come funziona questo marchingegno che li porterà a Napoli velocemente. Se non che dopo che la motrice ha fatto tutto quello che doveva fare, si è caricata di carbone, pressione, eccetera, eccetera, e anche suonato come fa il treno, ha fischiato, eccetera, eccetera, il treno è rimasto lì dov'è? La motrice è partita, ma il treno è rimasto lì dov'è? Perché? Solite figuracce italiane, si sono dimenticati di collegare la motrice con i vagoni e quindi i vagoni sono rimasti in stazione. Quello che si racconta è che è un errore che molte persone fanno. Quando arriva il momento di partire, bisogna ricordarsi che il treno parte. Non basta aver caricato i vagoni, bisogna anche collegarsi con la motrice perché il treno parte. Questo è un concetto che succede tutti i giorni. Ogni mattina una persona si sveglia e sa che c'è un treno che sta partendo e quindi lui deve salire sul treno ed essere sicuro di essere collegato col treno. E quindi la prima cosa che si fa la tefilà, si dice Modeani, le Berachot, la tefilà e tutto quanto per collegarsi col treno che è partito. E così In linea generale, una volta all'anno, dopo il mese di Tishrei, che abbiamo caricato i vagoni, bisogna ricordarsi di partire e di non rimanere in stazione. Detto tutto questo, addirittura avevo sentito una cosa molto particolare. Vi faccio un po' di storia. Allora, 1940, il Rebbe precedente arriva a New York. Nel 41 riescono a comprare questa famosa casa, questa casa a tre piani, famoso 770, di mattoni rossi, ma era tutto lì, c'era solo quello. Lì c'era l'appartamento per il Rebbe, il Beta Knesset, la Yeshiva, tutto lì in quella casetta lì. Chiaramente quando stiamo parlando degli anni 40, l'ebraismo negli Stati Uniti era agli albori, quindi Rav Lazar, che Hashem gli dia lunga vita, mi racconta che erano in 30. Dice: sto esagerando quando dico che eravamo in 30, 30 ragazzi nella Yeshiva, ed erano tanti. E così è iniziato, se non che chiaramente dopo la Shoah, eccetera, eccetera, c'è stata moltissima migrazione verso gli Stati Uniti, e Rebbe diventa Rebbe, si diffonde un'idea molto diversa, quella del Ufarazta, vuol dire che dobbiamo caricarci di energie per andare a conquistare il mondo spiritualmente, quello che ha fatto e quello che continua a fare Chabad. Nel 1958, credo, circa, se ricordo bene, avevano deciso di ampliare, ma non c'era dove ampliare. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno comprato un seminterrato nel palazzo attaccato, accanto, e si sono collegati con delle scale per che questo seminterrato, che era secondo me alto 5-6 metri, una cosa molto molto importante, hanno fatto l'ampliamento di 770, e quindi il Beta Knesset, la sinagoga dove Rebbe faceva i suoi discorsi, non era più nel piccolo Beta Knesset, che non ci stava ormai più nessuno. Ogni volta che c'era un evento si doveva andare a Manhattan, si doveva andare a trovare un posto dove i Hasidim potevano starci, quindi hanno deciso di fare questa cosa qui. Era quasi pronto per il mese di Tishrei, ma non era venuto pronto. Quindi hanno fatto il mese di Tishrei nel Beta Knesset della casa originale, piccolo, relativamente piccolo. Però durante il discorso, questo Farbrengen, che così si usa chiamare, di Shabbat Bereshit, tutti i Hasidim si sono riuniti intorno al Rebbe ed erano tutti molto stretti, e Rebbe invece di iniziare a fare un discorso, Rebbe vuole parlare ma si mette a piangere. Cosa vuol dire? È successo qualcosa? Non si capiva, Rebbe 10 secondi, 30 secondi, un minuto, tira fuori il fazzoletto, inizia ad asciugarsi, aveva proprio un nodo alla gola. Poi riesce a parlare, inizia a dire che lui voleva, almeno per Shabbat Bereshit, riuscire a far sì che si scendesse giù nel nuovo Beta Knesset, molto molto più grande, più spazioso. Ha chiesto al responsabile, e il responsabile gli ha risposto così: è freddo e sporco. No, scusate, è buio e sporco. In altre parole, non è ancora pronto. Quindi ci sono ancora i lavori in corso, era quasi finito, ma non era pronto per ricevere le persone. E quindi Rebbe insisteva con lui, e a un certo punto gli dice queste parole: è buio e sporco. E Rebbe, quando racconta questa cosa, di nuovo si mette a piangere. E tutta la gente intorno dice: va bene, è buio e sporco, chiaro, non è finito, perché bisogna piangere? E Rebbe si calma e dice: io non so voi cosa non capite. Io volevo che si iniziasse l'anno, Shabbat Bereshit, volevo che si iniziasse l'anno in un modo completamente nuovo, con spazio, con luce, con pulizia, con una novità, un Beta Knesset che riesce a ricevere tutti quanti. Invece siamo qua tutti stretti e schiacciati. Non volevo questo, volevo iniziare l'anno in un modo molto diverso. Dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto nel mese di Elul, nel mese di Tishrei, con Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Subito dopo c'è Shabbat Bereshit, cosa vengono a dirmi? Vengono a dirmi è buio e sporco. Adesso, perché voi riusciate a capire quello che vi sto raccontando, devo anticiparvi una piccola storia del Baal Shem Tov. Le storie del Baal Shem Tov sono sempre belle. Si racconta così, che il Baal Shem Tov aveva la sua yeshiva, come si usava ai tempi, casettina, piano terra, finestre sul cortile, sul giardino, sull'esterno. E lui era seduto il Baal Shem Tov capotavola e avevano le gemarote aperte e faceva una lezione con tutti i suoi allievi attorno. Beati loro. A un certo punto dalla finestra si infila un cocchiere, non ebreo, russo, Ivan si chiamava, giusto per dire un nome. Infila la testa dentro e dice: ho bisogno del vostro aiuto. La mia carrozza con i cavalli si sono impantanati in mezzo al fango, non riesco a tirarli fuori. Per favore, bisogno del vostro aiuto. Ha visto tanti ragazzi giovani, forti, ma erano in mezzo alla lezione col Baal Shem Tov, che stava studiando con loro la Gemara. E gli dicono: shh. E lui dice: no, era disperato, no, i cavalli sono impantanati, non riesco a tirarli fuori, la mia carrozza si è rovesciata, ho bisogno del vostro aiuto. Allora uno si avvicina a lui e gli dice: non possiamo. Allora questo cocchiere alza la voce e dice: potere potete, volere non volete. Non raccontarmi non possiamo. Dimmi la verità, non volete. Si gira e se ne va. Il Baal Shem Tov, che era immerso nello studio, sente questo urlo qua. Potere potete, volete o non volete? L'avevo sentito anche in russo, però non chiedetemi. Hocic, Mojic, una roba così. Il Baal Shem Tov sente questa frase. E noi tutti sappiamo che uno degli insegnamenti più importanti, che era la bandiera del Baal Shem Tov, è che ogni cosa che un ebreo vede, un ebreo sente, è un messaggio dal cielo. È un insegnamento come servire Hashem meglio. E quindi lui sente queste parole: volere, potere, potete, volere, non volete. E il Baal Shem Tov dice: avete sentito che cosa ci hanno detto dal cielo? Dal cielo ci hanno detto che non ci sono scuse, perché se qualcuno è convinto di non poter fare qualcosa, in realtà non c'è niente che una persona non può fare. L'unica cosa che la persona deve sapere è che lui, se non riesce a fare qualcosa, è perché non vuole fare questa cosa. Perché se la vuole fare, la farà. E noi tutti nella nostra vita abbiamo vissuto almeno una volta. E io sono convinto che non devo raccontare le mie personali esperienze, perché ognuno di voi nella vostra vita avete vissuto questa situazione in cui dovevate fare qualcosa che era impossibile, ma ci siete riusciti. Perché? Perché potere potete, volere non volete. E il Baal Shem Tov stava parlando allo Yetzer Hara. Yetzer Hara è quello che continua a dirti nell'orecchio: non puoi, non ce la farai mai. È troppo per te. C'è gente che quando inizia a studiare Torah dice: no, rinuncio, è troppo. Cosa vuol dire è troppo? Vuol dire semplicemente non voglio. Perché se tu provi, vedi che ci riesci. HaKadosh Baruch Hu non ha fatto errori, ci ha regalato questa immensa saggezza che è la Torah, che è la vita, Ki hem chayenu ve'orechemenu, la Torah è la nostra vita, è la lunghezza dei nostri giorni. E noi diciamo a Kadosh Baruch Hu: ti sei sbagliato perché ci stai chiedendo qualcosa di troppo. Semplicemente no, non ci hai provato. E perché non hai provato? Perché non vuoi. Sapete, in ebraico si usa dire: una persona che fa teshuva si dice choser b'tshuva. Avete mai sentito questo modo di dire? Choser b'tshuva. Al contrario, quando Chas v'Shalom, un ebreo che è cresciuto in una famiglia che gli hanno dato tutti gli strumenti per poter servire Hashem, lascia tutto quanto, lo chiamano al contrario Choser Beshela. Teshuvah ha un doppio senso. Teshuvah vuol dire fare Teshuvah, avvicinarsi a Hashem, ma Teshuvah vuol dire anche risposta. In ebraico si usa a dire Shelah e Teshuvah, domanda e risposta. Teshuvah vuol dire anche ritornare. Teshuvah ha due sensi. Quindi usano uno dei due sensi, questo Chazar B'Tshuvah e questo Chazar B'Shelah. Questo è tornato alla risposta e questo è tornato alla domanda. Allora dovete sapere che non è assolutamente corretto. La gente dice Choser Beshela, questo ragazzo purtroppo Choser Beshela ha troppi dubbi, ha troppe domande e quindi si è fermato davanti a tutte queste domande e non riesce ad andare avanti e quindi ha mollato tutto. In realtà no, non deve essere chiamato così, deve essere chiamato in un altro modo. Deve essere chiamato Choser Beta'ava. Ta'ava vuol dire in italiano i desideri, gli impulsi negativi dello Yetzer Hara, tutto quello che è piacere si chiama Tava. Tava è un desiderio di piacere fisico. Quindi non bisogna dire alle persone, lui purtroppo Chazar Beshela, non è Chazar Beshela, è Chazar Beta'ava. Infatti la Torah dice che nei 42 tappe, quando il popolo ebraico è uscito dall'Egitto, fino a che è arrivato davanti agli Arden, 42 tappe nella parasha di Masè. E la Torah dice che a un certo punto sono arrivati sotto i piedi di Monte Sinai, hanno ricevuto la Torah, sono rimasti lì un anno meno 10 giorni, e poi c'è scritto vai su Mear Sinai, vai avou bekivrota ta'ava. Hanno lasciato il Monte di Sinai e sono arrivati lì dove sono stati seppelliti coloro che erano mit'avim, coloro che hanno dato orecchio soltanto ai loro desideri di piacere. E questa è un'allusione chiarissima. Quando una persona si allontana dalla Torah, si allontana dal Monte di Sinai, è perché vuole andare direttamente al piacere. Quindi non è Choser Beshela, ma è Choser Beta'ava. Quindi allo Yetzer Hara bisogna dire, non raccontarmi che non puoi, raccontami che non vuoi, raccontami che tu hai la volontà di vedermi cadere nei piaceri, nei desideri di quello che possono essere tutte le proposte di questo mondo, permesse e vietate, ma non raccontarmi che non puoi. Ora, perché vi ho raccontato questa storia del Baal Shem Tov? Semplicemente perché il Rebbe racconta questa storia e dice che il Baal Shem Tov ci insegna che ogni parola che sentiamo e ogni cosa che vediamo non è altro che un insegnamento, una voce dal cielo che viene a dirci qualcosa. Allora il Rebbe dice, io dopo tutto quello che abbiamo fatto nel mese di Tishrei, volevo iniziare bene Shabbat Bereshit. E che cosa mi dicono dal cielo? Dal cielo mi dicono è buio e sporco. E quindi c'è da che piangere. Però il Rebbe dice, però c'è qualcosa che mi consola, che me l'hanno detto subito. E siccome me l'hanno detto subito all'inizio dell'anno, quindi abbiamo il tempo per riparare, abbiamo tempo di portare luce, abbiamo tempo di pulire. E questo è il lavoro di ognuno di noi. È per questo che siamo qui anche stasera, perché c'è del lavoro da fare, dobbiamo pulire e dobbiamo portare luce. Detto tutto questo, volevo nuovamente augurarvi a voi un inverno in buona salute, Yaakov alach ledarko, che HaKadosh Baruch Hu ci dia la possibilità di vedere la strada che dobbiamo percorrere senza fare errori, e che Bezrat Hashem faremo la volontà di Hashem anche quest'anno e meglio dell'anno scorso, perché altrimenti non avrebbe senso avere un altro anno se dobbiamo essere uguali a quelli dell'anno scorso. Ma perché devo convincervi che dobbiamo essere meglio dell'anno scorso quando ognuno vuole migliorare? Perché lo Yetzer Hara ti dice non credere che puoi, non puoi. Se tu non riesci, se non sei riuscito l'anno scorso a fare questa mitzvah, anche quest'anno non riuscirai. Se non sei riuscito l'anno scorso a smettere di mangiare quel cibo che non è kasher, anche quest'anno non ci riuscirai, perché speri e credi e aspiri a migliorare. Questo sei e questo rimani. Chi è che parla? Lo Yetzer Hara. E dobbiamo ringraziare questo russo che ha deciso di mettere la testa nella yeshiva del Baal Shem Tov per urlarci a tutti, volere non volete, potere potete, volere non volete. E quindi con questo pensiero dobbiamo iniziare quest'anno, che l'idea che possiamo tutto. La domanda è se vogliamo, tutto lì. Non a tutti piace la Hasidut, perché la Hasidut ti mette davanti allo specchio, ti fa i raggi X e ti dice ecco quello che sei. Ma in realtà la Hasidut ti fa vedere quello che sei nel senso di quello che puoi essere. Quello che sei nel senso ti fa vedere tutta la forza che hai. Quello che sei nel senso che scopri, ti fa scoprire di avere delle energie, delle forze, degli strumenti che non sapevi di avere. Non so se vi è capitato da giovani di andare in palestra, ma quando si ritorna a casa dalla palestra dopo la prima volta, fa male tutto il corpo. Specialmente quei muscoli che non sapevamo neanche di avere. Allora uno dice: ma perché devo andare in palestra? Quando in palestra scopro di avere dei muscoli che mi facciano male, meglio non andare in palestra così. Ho dei muscoli, non userò mai questi muscoli e non mi faranno male. Una persona va dal dottore e dice: ho un dolore. Il dottore fa tutti gli esami e dice: questo hai un problema in quell'organo. Dice: ma io non ho bisogno di questo organo. Mi sta dando fastidio, mi sta facendo male. Eh no, se ce li hai, se Hashem ha creato i 248 organi, vuol dire che ti servono. No, ma mi sta facendo problemi perché poi. Devo stare a casa, tutti gli amici vanno e si divertono, io invece sono bloccato qui per colpa di un organo. Tiralo via, dice il paziente al dottore. Non c'è niente di più insensato. Nello stesso modo uno dice: chi ha bisogno di questi muscoli se poi mi fanno male? Cosa stai dicendo? Sei andato in palestra, hai scoperto di avere i muscoli, adesso sai che con questi muscoli puoi fare tante belle cose. Studiamo Hasidut e la palestra dell'anima. E quando studiamo Hasidut, chiaramente scopriamo di avere tanti strumenti, tante forze, tante energie. Le usiamo o no? Certo che le dobbiamo usare. E quindi quando la Hasidut ti mette davanti allo specchio, devi essere solo felice di poter vedere quello che sei in grado di fare. E così puoi rispondere allo Yetzer Hara che ti dice non puoi. Dice no, invece io ho studiato la Hasidut e ho scoperto che posso. E così diventa tutto più facile, diventa tutto più bello e diventa tutto più felice. Dovete sapere che le vere persone felici sono soltanto quelle che sono vicine ad Hashem. Oggi lo dicono apertamente anche in Israele, cioè no, non voglio entrare in questa cosa. Siamo tutti bravi, siamo tutti. Si dice in Israele che ci sono alcuni canali televisivi che sono sempre tristi e raccontano soltanto cose tristi e non hanno un futuro davanti. E sono convinti che fra poco succede il finimondo. E invece ci sono altri canali che ti dicono: Tzal ha fatto questo, e Netanyahu ha fatto questo, e il ministro ha fatto questo, e così, e poi. E qual è la differenza? La differenza è che sono canali che ogni tanto dicono anche Baruch Hashem, che hanno fede in Hashem, ogni tanto si sente anche una parola di Torah in questi canali. Negli altri no, negli altri è vietato, non si parla di fede, non si parla di Hashem, non si parla di. E chi non ha speranza nel futuro perché non ha fede è chiaramente triste. Come fai ad avere una vita felice senza avere fede, senza avere qualcosa a cui ti sei attaccato? Non so se avete seguito, ma gli ultimi ostaggi che sono usciti, Baruch Hashem, dovremmo ringraziare Hashem, Beta Knesset lo facciamo tutti i Shabbat, apriamo l'Arona Kodesh e diciamo Mizmor Letodah. Incredibile, Mizmor Letodah, al valore numerico di 738, che è lo stesso numero dei giorni in cui gli ostaggi sono rimasti a Gaza. Incredibile, dopo 738 giorni è arrivato il momento di dire Mizmor Letodah, è arrivato il momento di cantare le lodi ad Hashem, perché tutti gli ostaggi che erano nelle mani dei peggiori barbari ed assassini, che non hanno nessuna morale, nessuna coscienza, sono usciti vivi. È una cosa impensabile, una cosa incredibile, una cosa che non si riesce a dare una spiegazione logica. Cosa stavo dicendo? Scusate. Ah, stavo dicendo che gli ostaggi usciti raccontano che hanno iniziato a creare dentro il loro cuore, dentro il loro spirito, un legame con Hashem che mai non avevano. Infatti, in quei canali dove non si può parlare di Hashem, hanno intervistato la mamma di uno degli ostaggi e la giornalista ha chiesto alla madre: che cos'è la prima cosa che ha chiesto tuo figlio uscendo da Gaza quando l'hai abbracciato? E la mamma risponde: ha chiesto un tzitzit. la giornalista che è entrata in panico, qua non si può parlare di mitzvot. Le ha detto, no, cos'è la prima cosa da mangiare che ha chiesto? Cosa ci interessa a noi, pubblico, sapere che cosa ha chiesto da mangiare? Se gli piacciono i cornflakes, che mangia i cornflakes. Se gli piace il pesce, gli avrà fatto il pesce fritto con le patatine. Non è molto importante. Però pensava giustamente la madre qualcosa di più profondo. E in realtà erano tutti stupiti, ma anche gli ostaggi che sono usciti l'anno scorso. È uscito un padre di famiglia, aveva 55, circa, tra i 55 e 60 anni, nessuna educazione ebraica, ma proprio zero. Quelle località intorno a Gaza, che sono purtroppo lontani, quelle che sono state colpite, hanno chiesto al papà, papà cosa facciamo? Dice, la prima cosa che facciamo è Kiddush, perché stasera è Shabbat. Le figlie sono rimaste così, cosa? Kiddush. Non abbiamo fatto mai Kiddush a casa. Ed è successo che queste persone, quando erano in prigionia, ostaggi al buio e al freddo, hanno scoperto di avere un'anima, hanno scoperto di avere una fede. Non avevano libri, non avevano testi. Avevano i musulmani che gli dicevano, lo sai che se tu ti converti all'Islam, noi ti diamo da mangiare tre pasti al giorno? Noi ti diamo il permesso di lavarti tutti i giorni? Ti diamo il permesso di cambiarti i vestiti, di lavare i tuoi vestiti? Devi solo convertirti all'Islam. Ed è gente che non aveva nessun legame con la Torah, con le mitzvot. Anche il ragazzo che è uscito recentemente ha detto, io sono ebreo e sono un ebreo molto forte. Che non era mai stato un ebreo molto forte, ma è quello che lui sentiva veramente quando era lì. Cosa sono io? Sono un ebreo molto forte. E quindi ha mangiato una volta al giorno, non gli hanno dato la possibilità di lavarsi e tutte le altre difficoltà che ha vissuto. Ma da dove è venuta fuori tutta questa fede? È venuta fuori dal fatto che purtroppo trovandosi lì si è trovato solo con se stesso. E non uno, non due, raccontavano che la sera e la mattina parlavano con Hashem. E c'era uno addirittura che tutte le mattine si alzava e faceva così, non aveva i tefillin, faceva così con i tefillin, faceva così, li metteva sulla testa e leggeva Shema Israel a memoria, quel poco che sapeva. Ed è un legame fortissimo. Ti trovi in pericolo ogni secondo. Li facevano soffrire, ogni giorno venivano e dicevano scegliete uno fra di voi che deve morire per salvare gli altri. Non so se avete sentito queste storie durante la Shoah. È arrivata una mamma con due gemelli e i tedeschi le hanno detto scegli uno. Sono storie della Shoah. Le stavamo vivendo fino a qualche settimana fa. Le storie della Shoah. Abbiamo vissuto 2 anni terribili. Ma questo ha tirato fuori l'essenza di ogni ragazzo che era lì. Ogni ragazzo, non ragazzo, anche quelli meno giovani. Hanno scoperto di avere una neshama, hanno scoperto di avere una forza, hanno scoperto di avere una fede, un legame con HaKadosh Baruch Hu, che quando escono da lì la prima cosa che chiedono, datemi un tzitzit. Voglio mettere i tefillin. Sapete che due ostaggi erano due fratelli, gemelli. E avete visto, non so se avete visto, la foto di tutti e due con i tefillin. Hanno messo i tefillin soltanto al bar mitzvah. Per 10 anni o gli anni che hanno, non so, penso abbiano circa 25 anni, qualcosa del genere, forse di più, non avevano messo i tefillin per più di 10 anni. E li vedi adesso con i tefillin. Ed era successo anche l'anno scorso con quel ragazzo russo che è uscito, che ha detto vuole chiamarsi Yosef, perché Yosef era in prigione, e ha chiesto di mettere i tefillin, ha iniziato a... Cos'è successo? Prendi una persona, la metti in prigione, la tiri fuori, viene fuori... Spirituale, che cosa è successo? È successo che lui ha fatto quello che noi facciamo a Kippur. A Kippur noi mettiamo il corpo da parte e ci dedichiamo alla nostra Neshama. E loro purtroppo hanno fatto Kippur per 2 anni. E quindi sono venuti fuori dei vulcani di fede, dei vulcani di spiritualità, delle bombe atomiche che ci possono insegnare a noi cosa vuol dire avere la forza di andare avanti in quella situazione. E l'hanno scoperto lì. Per non dover scoprirlo lì, e noi dobbiamo ringraziare ogni giorno HaKadosh Baruch Hu, che HaKadosh Baruch Hu ci dà la libertà di poter vivere la nostra vita della Torah e delle mitzvot con il pieno del nostro libero arbitrio, abbiamo questo regalo che ci ha dato la Dmura Zaken e il Baal Shem Tov e tutti gli altri grandi tzaddikim che hanno seguito, i libri della Chassidut che ci insegnano chi siamo noi veramente. Ora che sappiamo anche questo, possiamo dire che le festività del mese di Tishrei si sono aggiunte e ci hanno dato la forza per affrontare l'anno che sta per arrivare. Quindi è arrivato il momento, dopo tante, tante settimane, di riproporvi il testo del Tanya, che siamo in mezzo a un argomento veramente molto, molto bello. Come al
Quindi
solito,
Rav, posso chiedere una cosa?
stavo esattamente dicendo questo.
Niente, a proposito di Chassidut, volevo capire, ma la Chassidut è un'interpretazione diversa della Torah oppure c'è anche della Chassidut nel Tanya?
Ripeti la domanda.
Volevo capire se la Chassidut è una interpretazione della Torah. Oppure, cioè, oltre a questo, se è anche Chassidut il Tanya. Il Tanya è Chassidut?
Il Tanya è una delle basi più importanti della Chassidut. Noi chiamiamo il Tanya la Torah. Allora, sai che nella Torah c'è la Torah scritta e la Torah orale. La Torah scritta è quello che Hashem ha dato parola per parola a Moshe Rabbeinu, e quando gli ha dato la Torah parola per parola, gli ha dettato tutti i versetti della Torah parola per parola, lettera per lettera, corona per corona, gli ha detto: questo versetto lo interpreti così, e lo interpreti anche così, e lo interpreti anche così. C'è il Pshat, c'è il Remez, c'è il Derush, c'è il Sod. E poi c'è anche la Chassidut. Ogni versetto è interpretato in infiniti modi. In generale sono quattro, ma in infiniti modi. Noi sappiamo che quando le Neshamot sono in cielo, loro studiano Torah, ma studiano Torah in un modo diverso. Vuol dire che lo stesso versetto che noi leggiamo a casa nostra nel Humash, loro lo leggono con le stesse lettere, le stesse parole, ma ha un significato diverso. E quando vanno in un livello superiore, in Gan Eden, studiano la stessa Torah con un significato ancora diverso, ancora più profondo, perché la Torah è infinita. Quindi la Chassidut che cos'è? È una delle chiavi di interpretazioni della Torah, che la Torah nella sua infinità ha dato anche questa chiave di interpretazione, che seguendo questo filo tu impari che cosa vuole la Torah da te in quanto persona individuale? E quindi il Baal Shem Tov ha rivelato questa chiave di lettura della Torah, con la quale noi riusciamo a vedere nella Torah noi stessi. E perché è così importante? Molto semplice, perché il mondo ebraico fino ai tempi del Baal Shem Tov, con l'allungarsi dell'esilio, stava perdendo l'energia, stava perdendo la forza di reagire e di andare avanti. Oggi ho sentito una lezione molto bella e molto profonda di Halakha su come dobbiamo gestire halachicamente quel 10%, diciamo 10% dei nostri fratelli che dicono di non credere in Hashem. Quindi, se loro vengono al Beta Knesset, possiamo farli salire al Sefer? Se loro fanno Kiddush, noi usciamo d'obbligo dal loro Kiddush? Tutta una serie di domande halachiche molto profonde. E chi ha preparato la lezione ha scoperto che c'erano delle lunghissime epoche della storia ebraica dove i Chachamim dell'epoca non hanno assolutamente discusso di queste cose. Perché? Perché no, era un problema che non esisteva. Erano tutti Shomer Shabbat. Tutti mangiavano kasher. Se esisteva uno che non era Shabbat, voleva dire: io non sono più ebreo, io sono un idolatra. Infatti la Torah dice che l'idolatria e lo Shabbat sono equivalenti. Così come un idolatra si stacca completamente da Hashem, nello stesso modo uno che non osserva Shabbat, e osservare Shabbat significa testimoniare che Hashem ha creato il mondo in 6 giorni. Non osservare Shabbat, dissacrare Shabbat in pubblico significa che io testimonio che non è Hashem che ha creato il mondo. Infatti ogni mattina c'è chi dice i 13, c'è chi legge i 13 principi di fede del Rambam. Il Rambam dice: se qualcuno crede che Hashem ha creato il mondo, ma ci sono anche altre forze, allora non solo che lui rinega la Torah, ma rinega Hashem stesso. E fino al Rambam, se tu vai a vedere, Rambam deve gestire questo problema, ma c'erano delle generazioni in cui, dei lunghissimi periodi dove non trovi nessuna autorità alachica che tratta questo argomento. Perché? Perché nonostante che siamo stati esiliati, abbiamo visto il Beit HaMikdash essere distrutto davanti ai nostri occhi, eccetera, non abbiamo mai dissacrato Shabbat. Non abbiamo mai messo in bocca qualcosa che non fosse kasher, e non abbiamo mai pensato di fare idolatria. Ma poi con il passare degli anni, stiamo parlando di 1500 anni dopo la distruzione del Beit HaMikdash, è un periodo troppo lungo per chiedere al popolo ebraico di mantenere la stessa energia che avevano ai tempi del Beit HaMikdash. Chiaro che è praticamente impossibile. Che cosa ha fatto Hashem? Ci ha regalato la Hasidut tramite il Baal Shem Tov. E con la Hasidut tu scopri che tutto quello che fai in realtà sei tu. Non è che stai facendo qualcosa che non ti appartiene e che sei obbligato, che sei forzato a fare. Ai tempi del Beit HaMikdash non avevano bisogno di questo. Erano delle anime così elevate che bastava che aprissero il Chumash dice devi fare questo, correvano a fare questo. Oggi prendi una persona, convincila questa persona a prendere il lulav e l'etrog, a mettere i tefilin, oh mamma mia quante storie. Ma perché? Perché non sente che gli appartiene. Ma quando tu studi la Chassidut e scopri che i tefilin e te sono la stessa cosa, e i tefilin hanno bisogno di te e tu hai bisogno di tefilin. Il mondo ha bisogno dei tefilin. La luce di Hashem si rivela tramite i tefilin. Fai un aggiornamento del tuo sistema operativo ogni giorno con i tefilin. E tutte le altre cose che la Chassidut ti rivela su ogni mitzvah, automaticamente quando metti i tefilin è come se tu prendi una calamita e l'attacchi al metallo. Non vedi, non stai bene finché non hai messo i tefilin. Perché sai che cosa sono, sai che cosa fanno, sai che cosa servono. Sai qual è il loro effetto su di te, sulla tua mente, sul tuo cuore, sul mondo che ti circonda. Fino al punto che Vittorio è testimone che a Kippur al Beit HaKnesset. Ti ricordi che cosa ho chiesto al Beit HaKnesset di Vittorio, alla gente? Togli il muto.
No, in questo momento non mi ricordo. No.
Ricordi che ho detto che sono 13 anni che vengo a Kippur in quel Beit HaKnesset?
Sì.
E perché ho detto che sono 13 anni? Perché a 13 anni si fa un regalo del bar mitzvah, giusto?
Sì, giusto.
E che cosa si regala a un bar mitzvah?
Tefilin.
Tefilin. Allora ho detto domani mattina per favore mettete tefilin, mi fate il regalo del bar mitzvah. Perché io prima andavo a pregare a Kippur insieme al signor Bassus. Insieme a Silvano andavamo insieme a Bet Menachem, quando Bet Menachem era ancora nel vecchio indirizzo.
Bei tempi.
Bei tempi, sì. Tutti i tempi sono bei tempi. Il problema è che, io me lo ricordo, perché nel 2012 i miei genitori sono andati in Israele e mio papà mi fa, guarda che tu a Kippur devi andare a Guastalla. Dico, ma io non sono 20 anni che non vado a Guastalla a Kippur. Sì, invece devi andare perché devi andare. E quando papà ti dice così, tu non puoi non andare. E quindi 2012-2025 erano passati 13 anni. E tutta questa cosa qua mi era venuta in mente, Vittorio, tu credi che mi ero preparato a un discorso? Mi è venuto in mente così, mi sono girato e mi hanno messo in bocca queste parole. Se poi fra le 100 persone che erano lì, uno quel giorno dopo si è svegliato, è andato a cercare nel cassetto i tefilin e li ha messi, ha salvato il mondo, ha salvato se stesso, ha salvato il mondo. Perché quando uno sa cosa vuol dire mettere tefilin, non devi andare al Beit HaKnesset a Kippur e salire sulla Teva e parlare alla gente questi minuti così preziosi e usarli per chiedere alla gente di mettere tefilin. Ma certo che bisogna mettere tefillin, ma la gente non sa che cosa sono i tefillin. La gente non capisce il valore delle mitzvot. La gente non capisce il disastro che si perpetra nel mondo quando una persona dissacra pubblicamente il giorno di Shabbat, anche a casa, ma pubblicamente è terribile. Una persona che dissacra pubblicamente lo Shabbat ha uno status alachico. È davvero difficile da mandare giù, ma è uno status alachi. Perché questo? Perché la gente in realtà non è in grado di poter misurare l'importanza dello Shabbat. E la colpa di chi è? È la colpa sempre dei rabbini. Una volta ero a Bari, ho incontrato un ebreo di Istanbul e mi sono seduto con lui. È una storia incredibile che lui aveva sbagliato a leggere l'orario del volo, era arrivato 6 ore prima. Ho detto, tu non hai sbagliato a leggere l'orario del volo, tu hai letto benissimo, semplicemente dovevamo incontrarci. E quindi era la parasha di Noach, gli ho fatto vedere. Ho letto qualche passuk che l'arca di Noè si è adagiata sui monti Ararat, che sono in Turchia, eccetera, eccetera. Quindi gli ho dato un attimo di legame così, e poi dopo gli ho messo i tefillin e ho studiato con lui, perché lui aveva un sacco di tempo. Io ero andato a accompagnare qualcuno, dovevo tornare indietro, e invece ho detto no, c'è questo qua. Mi ricordo anche bene il suo nome, tanto non lo conoscete, si chiamava Yosef Cohen. Yosef Cohen, che non sa niente della sua religione. E a Bari deve incontrare. E sapete che cosa mi ha detto alla fine? Mi ha detto: è tutta colpa vostra, tutta colpa dei rabbini. Dico: colpa nostra perché? Perché non ci insegnate le cose. E qui vedi un ragazzo aveva 31-32 anni, che seduto un'ora al bar dell'aeroporto di Bari, scopre. E tutto è stato incredibilmente sincronizzato dal cielo. Scopre che la Torah gli appartiene, che i tefillin gli appartengono, e giustamente dice: è colpa dei rabbini. E se c'è un ebreo che non osserva Shabbat, è colpa sua, no? È colpa dei rabbini che non sono stati in grado di spiegargli l'importanza di Shabbat e l'importanza di tutte le mitzvot.
Ma anche quelli di Rabenutam o solo quelli di Rashi, Tefilin?
Rabenotam è un altro livello completamente, ne parleremo in un'altra occasione. Rabenotam importantissimo. Ma iniziamo con Rashi. Quindi, fra tutti i mestieri che vi propongono, non fate il rabbino perché avrete sempre le colpe di tutti. Ok, adesso andiamo a leggerci qualcosa. Prima di leggerci qualcosa, ci mancano solo 10 minuti. Avete qualche osservazione, qualche domanda, qualche risposta, qualche cosa
Io
da raccontarci? Certo.
posso fare una domanda? Vorrei sapere come si dissacra lo Shabbat, che si intende per dissacrare lo Shabbat.
Ok.
Grazie, Rav.
Una domanda importantissima. Non posso andare avanti senza rispondere. Allora, quando Hashem ha creato il mondo, ci ha raccontato come l'ha creato. E ci ha detto che l'ha creato in 6 giorni. E poi alla fine dice: e fu giorno e fu notte, Yom HaShishi, sesto giorno. E subito dopo dice che era tutto pronto, e HaKadosh Baruch Hu ha decretato a se stesso il riposo. E quindi HaKadosh Baruch Hu chiede anche a noi di partecipare in un modo attivo alla creazione, di lavorare 6 giorni e di riposare il settimo giorno. Infatti dice la Torah alla fine: Asher bara Elohim la asot. Cosa vuol dire la asot? La asot vuol dire riparare, così dice Rashi, riparare e portare avanti quello che è il concetto della creazione. Cos'è il concetto della creazione? 6 giorni si lavora, il settimo giorno si riposa. Adesso la domanda è: che cosa significa riposare? E quindi la Torah ti dice: riposare non significa che se tu sei a casa e a un certo punto ti arrivano degli ospiti e devi tirare un tavolo, non puoi tirare il tavolo perché è pesante, non si chiama lavoro questo. Lavoro si chiama cambiare uno status. E cosa significa cambiare uno stato? Significa che quello che è qua deve rimanere qua. Quello che è lì deve rimanere lì. Quello che non c'era all'entrata di Shabbat non deve esserci. Non si crea niente. E quindi l'esempio classico, a Shabbat non si accende un fuoco. Perché a Shabbat non si accende un fuoco? Perché questo fuoco non esisteva prima di Shabbat. Quindi se tu hai acceso il fuoco prima di Shabbat e hai messo la plata o qualsiasi cosa, ai tempi si faceva in un altro modo, si faceva una buca per terra, si metteva la brace e si ricopriva la pentola con la terra e poi il Shabbat di giorno lo si tirava fuori bello caldo. Ci sono mille modi, ma era tutto preparato prima di Shabbat, come dicono i Chachamim, mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Chi ha faticato prima di Shabbat mangerà di Shabbat. Ed è una frase bellissima perché allude ai tempi di Mashiach, allude a dopo la vita di questo mondo. Una persona che si è sforzata, che ha servito Hashem in questo mondo, mangerà i frutti quando arriverà il tempo che dovrà lasciare questo mondo. O addirittura quando arriverà Mashiach ci saranno i veri frutti che mangeremo perché abbiamo faticato e ci siamo impegnati nei 6 giorni. 6 giorni vuol dire i 6 millenni, perché il mondo ha una vita di 6.000 anni. Noi siamo entrati nell'ultimo 214, credo che vi avevo raccontato questa cosa di 214. Spero di sì, se no ve lo devo raccontare, ma dopo, perché sto rispondendo alla domanda di Shabbat. Ora, cosa succede? Che la Torah ti indica esattamente quello che è permesso di Shabbat e quello che è vietato di Shabbat. Su questo c'è un trattato intero che si chiama il trattato di Shabbat, della Mishnah, poi da lì i Chachamim del Talmud hanno creato il trattato del Talmud basato sulla Mishnah. Abbiamo un trattato di 100, credo 56 pagine del Talmud. Su quello abbiamo tutte le autorità alachiche, il Rambam che ha dedicato 30 capitoli al giorno di Shabbat, e poi abbiamo il Shulchan Aruch che ha dedicato un tomo intero allo Shabbat. E poi arriva la Chassidut che ti regala tutti i segreti, le gemme, i diamanti, che ti racconta dell'incredibile regalo che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato con il giorno di Shabbat. Dissacrare lo Shabbat alachicamente significa molto semplicemente non rispettare quello che il Shulchan Aruch ti dice. C'è il Shulchan Aruch in italiano, uno apre il Shulchan Aruch, quando arriva al capitolo delle halachot di Shabbat, si legge quello che Shabbat non si può fare. Ora, Shabbat è un giorno non come le altre festività. Ad esempio, a Sukkot io devo mangiare nella Sukkah. Devo prendere il lulav, devo prendere le trone. A Pesach devo mangiare la matzah. Devo avere i 4 bicchieri. Ci sono tante cose che devo fare. E poi, se è il giorno di festa, ci sono cose che non posso fare. Se è un mezzo festivo, Chol HaMoed, è un altro status ancora. Shabbat è 100% non fare. L'unica mitzvah di Shabbat è quella per le donne accendere le candele, per l'uomo fare il Kiddush e l'Avdalah, anche per la donna l'Avdalah. Quindi uomo Kiddush e Avdalah, donna candele, Kiddush e Avdalah. Anche il Kiddush è per le donne, chiaramente. Ma tutto il resto delle halachot di Shabbat, che sono tantissime, sono le halachot che ti dicono quello che non puoi fare di Shabbat. E quando una persona invece non osserva le halachot di Shabbat, si chiama un mechalel Shabbat. Mechalel Shabbat è una parola molto difficile, perché è una parola scritta dai profeti. Col shomer Shabbat mechalelo. Colui che osserva Shabbat dal non dissacrarlo, ma la parola halal viene dalla parola, come si può dire, un attimo che mi viene il termine in italiano, abisso. La parola halal ha due significati. Un significato è rendere chol. Chol sono i 6 giorni della settimana, si chiamano Yemei HaChol. Rendere, come si dice, feriale, che poi in italiano c'è feriale festivo, ma feriale vuol dire fere, comunque non ho mai capito questa cosa, feriale festivo. Chol può voler dire feriale, vuol dire giorni normali di lavoro. Invece il vero significato della parola Shomer Shabbat Mechalelo, il Mechalel Shabbat, è colui che crea un abisso tra lui e Hashem. Così come una persona che decide di abbracciare una qualsiasi forma di idolatria, in quel momento lui crea un abisso tra lui e Hashem. Lui sta dicendo a Hashem, tu non sei più mio papà, e Hashem dice, ok, non vuoi più essere mio figlio, e quindi cambia completamente lo status. Perché sappiamo che quando l'anima dopo 120 anni va in cielo, Dio non lo giudica. Non è giudicato da Dio, perché Dio è il papà non può giudicare un figlio. E Dio non può neanche testimoniare, perché un papà non può testimoniare per un figlio. Quindi quando l'anima si presenta davanti al tribunale celeste, Dio è spettatore. L'unica circostanza in cui Dio testimonia contro un'anima è quando quest'anima era un'idolatra. Quindi ha detto a Dio, non sei più mio papà, non sono più tuo papà, quindi posso testimoniare contro di te. E credo che non valga la pena. Nello stesso modo, quando uno è Shomer Shabbat, crea un legame fortissimo con Hashem, non soltanto personale, ma nella creazione stessa. Io con Hashem siamo soci nella creazione. Quando una persona è Mechalel Shabbat, crea un abisso tra lui e Shabbat, perché dissacra la sacralità di questo giorno, che è unico, che è superiore anche a Kippur, è superiore a tutte le festività. Noi le abbiamo classificate con le chiamate al Sefer. Quando noi chiamiamo al Sefer lunedì, giovedì, chiamiamo tre persone. A Rosh Chodesh chiamiamo quattro persone. A Chol HaMoed, quattro persone. Di Yom Tov, cinque persone. A Kippur, sei persone. Di Shabbat, sette. Perché sette? Perché è un ciclo completo. Siccome il Shabbat rappresenta il numero 7, la completezza della creazione, io sono un partecipo, sono socio attivo della creazione del mondo. E quindi il mondo che vedete è grazie al fatto che io osservo Shabbat. Infatti in questa lezione l'Achika diceva che uno che arriva Shabbat in macchina al Beta Knesset non dovrebbe salire al Sefer. Perché no? Perché lui è venuto e ha dimostrato che lui non crede allo Shabbat, non crede al fatto che Hashem ha creato il mondo, non vuole essere testimone del fatto che Hashem ha creato il mondo e non vuole partecipare a questa cosa. Quindi non sei compatibile con le salite al Sefer che sono sette. Però non si può umiliare una persona, non si può mettere in difficoltà. Certo, oggi viviamo in una circostanza molto diversa da quella dei tempi alachici. Nei tempi alachici una persona che dissacrava Shabbat è semplicemente perché lui si staccava da Hashem. Oggi la gente lo fa perché così ha fatto mio papà. Mio nonno veniva in tempio in macchina. Mio papà veniva in tempio, non è che sa veramente quello che sta facendo. E quindi alachicamente è diverso. Però è sempre colpa dei rabbini, come dicevo prima. Perché i rabbini non sono bravi abbastanza a spiegare l'importanza del giorno di Shabbat. Ringrazio per questa bella domanda, perché non è una domanda importante, è la domanda più importante che c'è, perché ci sono due cose, Shabbat e l'idolatria, che sono messi allo stesso livello. Chi ha una fede totale in Hashem e non crede a nessun'altra forza, perché non esiste altra forza, come Avraham Avinu ha dimostrato, la parasha che inizieremo a leggere oggi per 7 giorni fino a Shabbat, la storia di Avraham Avinu, che ha dimostrato al mondo che che cos'è la forza, l'acqua, il fuoco, il vento, le montagne, il sole, la luna, di notte non c'è il sole, di giorno non c'è la luna, il vento spegne il fuoco, la montagna ferma il vento, e l'acqua viene consumata dal fuoco. Erano tutti ciechi davanti all'idolatria. E Avraham Avinu ha dimostrato a tutti che esiste solo Hashem. E quindi Avraham Avinu ha dimostrato che puoi vivere una vita bellissima e felicissima come l'ha vissuta Avraham Avinu, nonostante che è stato messo alla prova da Hashem, che questo l'ha aiutato a diventare sempre migliore di quello che è. E fino ad oggi noi godiamo dei suoi meriti. Ieri abbiamo letto la parasha di Noach. Perché Noach non ha salvato la sua generazione? Perché Noach non aveva, sapeva che non avevano meriti, perché non avevano Avraham Avinu e Yitzhak e Yaakov prima di loro. Mentre Moshe Rabbeinu, quando hanno fatto l'idolatria, il popolo sotto i piedi del Monte Sinai hanno creato questo vitello d'oro, si sono messi a ballare intorno e a portargli i doni e a inchinarsi. Una follia. Moshe Rabbeinu li ha salvati perché ha detto a Hashem: ricorda chi sono i loro avi, Avram, Yitzhak, Yaakov. E Avram Avinu con la sua fede, Yitzhak e Yaakov con la loro fede ferrea e unita con Hashem continuamente, hanno regalato al mondo questo bellissimo regalo, la conoscenza del fatto che c'è soltanto Hashem. Era esattamente questo l'argomento del Tanya di stasera, ma abbiamo parlato di tante belle cose e da qui riprenderemo, perché voglio soltanto darvi così un appunto di quello che è l'argomento che stiamo studiando. Stiamo studiando nel Tanya l'effetto delle mitzvot. In altre parole, perché devo sapere l'effetto delle mitzvot? Se Hashem mi chiede di fare una cosa, io la faccio. Il problema è che tu, se fai le cose senza sapere l'effetto delle mitzvot, non hai entusiasmo, non ti leghi con la mente, nel cuore e nella mente. E quindi, a lungo andare, questa cosa ti consuma. Anche oggi devo andare al Betacnese, dai, facciamo veloce. Anche oggi devo studiare Torah, dai, 5 minuti. Perché? Cos'è successo? È successo che non senti più niente. Perché non senti più niente? Perché non sei legato con questa cosa. Perché non sei legato con questa cosa? Perché non sai e non conosci l'effetto della mitzvah e dello studio della Torah su di te e sul mondo. E quindi il Tanya ci vuole insegnare stasera qual è l'effetto di... Avrebbe voluto insegnarci stasera, ma lo teniamo per settimana prossima, Be'ezrat Hashem, buona salute. Qual è l'effetto di ogni mitzvah e dove l'anima risiederà? Se vi ricordate, in estate abbiamo studiato, fino all'estate abbiamo studiato il mondo della Yetzirah, il mondo della Beria, e stasera volevo studiare con voi dove risiedono i grandi tzadikim come Avraham, Yitzhak, Yaakov e Moshe Rabbeinu, quelli che non hanno fatto il servizio durante la loro vita perché avevano emozioni, perché avevano amore, perché avevano timore, perché capivano, l'hanno fatto perché erano annullati completamente ad Hashem. E questo è stato Avraham, Yitzhak e Yaakov. Noi non siamo a questo livello, ma almeno sappiamo che ogni mitzvah fatta in un certo modo ha un suo effetto. Sapere questo ci aiuterà sempre di più a darci la forza, l'energia, la volontà e sentirci sempre alla ricerca e attratti, sentirci attratti alle mitzvot che tutti i giorni abbiamo il privilegio di fare. Come dicevo, per settimana prossima, per questa settimana, non mi rimane che augurarvi ottima salute, gioia e felicità. Vi auguro di vincere tutti alla lotteria, di diventare tutti ricchi spiritualmente e
materialmente. Bisogna giocare.
Grazie, Rav.
Soprattutto spiritualmente.
Soprattutto.
Anche materialmente.
Ma sì, però anche. Shavua Tov a tutti quanti, ci vediamo.
Shavua Tov.
Grazie, Rav.